cliniche private. Su questo non so, siccome poi questa, la faccenda delle cliniche private, gli ospedali pubblici eccetera, si mettono in contrapposizione due elementi che potrebbero convivono in tutto il mondo, insomma, hanno due sistemi che convivono in tutto il mondo. Volevo sentire su questo i nostri due ospiti, Blangiardo e Borgonovi. Prego, Presidente Blangiardo.
Beh, diciamo che la spesa di investimenti nelle aziende sanitarie è scesa, almeno secondo i dati che ne abbiamo visto, da 2,4 miliardi nel 2013 a poco più di 1,4 nel 2018, quindi nel settore pubblico certamente c'è stato, come dire, un andamento decrescente o comunque quei tagli di cui si parlava poc'anzi. Il settore privato, adesso sinceramente non ho sotto mano i dati, quindi non saprei dirle. Però credo che nel complesso l'offerta si sia trovata in difficoltà perché è stata complessivamente ridimensionata.
Mm-hmm. È d'accordo, professor Borgonovi?
Ma che sia diminuita è vero, perché la spesa pubblica copre il 74% della spesa totale, quando invece 10 anni fa era 78-79%, però non credo che sia il discorso dei baroni. Proviamo a fare una riflessione: quali sono i partiti che negli ultimi 15 anni, partiti, movimenti, no? Che negli ultimi 15 anni hanno posto la salute al centro della propria campagna elettorale? Cioè, adesso, perché la colpa che ci siano i baroni della medicina può anche essere vero, però non è quello, il discorso è più generale. Un paese che pensava che certi tipi di situazioni di salute, tipo le malattie infettive, non sarebbero più ritornate in Italia, ha puntato poco sull'assistenza fuori dall'ospedale. Perché? Perché tutti pensavano che l'ospedale, dove ci sono le tecnologie più avanzate, i medici più specializzati, tant'è vero che ci sono anche dei comportamenti, insomma, no? Molti andavano al pronto soccorso per qualsiasi cosa, insomma, i codici bianchi, i codici verdi nel pronto soccorso erano elevati. Quindi c'è stata una generale sottovalutazione del fatto che la salute è un elemento strategico per un paese anche dal punto di vista economico. Si è sempre pensato che in passato le cose strategiche fossero le armi per difendersi, fossero il petrolio o l'energia, e ci si è dimenticati che la cosa fondamentale anche per fare buona economia è di avere delle persone in buona salute. Forse l'abbiamo capito e forse dovremmo anche attrezzarci a produrre un po' di più in Italia quelli che sono diventati dispositivi essenziali. Noi oltretutto, oltre che senza posti letto di terapia intensiva, ci siamo trovati senza dispositivi di protezione individuale.
Ah, certo, le cose più elementari e meno costose.
I medici di medicina di base non ce li avevano, gli infermieri non ce li avevano, insomma si sono malati, si sono infettati un sacco, decine di migliaia di medici, di infermieri.
Molti sono anche morti.
Alcune centinaia purtroppo sono anche morte.
Ecco, una cosa volevo chiederle, perché poi Italia la sanità, che appunto, come certificava l'Istat il Presidente Blangiardo poco fa, sono stati fatti in maniera pedissequa negli ultimi 10 anni, ma probabilmente anche prima, anche se la statistica è relativa agli ultimi 10 anni, evidentemente c'era la necessità di rivedere un po' la spesa. Adesso non è che possiamo considerare criminali i governi o i ministri che hanno preso questa decisione. L'idea era quella di risparmiare, quindi evitare gli sprechi e così via. Ecco, perché invece di incidere sugli sprechi si è inciso sull'offerta del sistema sanitario nel suo complesso? Che ne pensa, professor Borgonovi?
Io toglierei nessuno considera criminali i governi o cose. Diciamo che c'era... L'Italia era stati fatti con due obiettivi. Uno, si diceva, riducendo la spesa io induco l'efficienza.
La centrale acquisti, no, se lo ricorda.
Però questo non è automatico. Se io non agisco sulla formazione, se io non modifico l'organizzazione, io all'inizio ho detto che è stato un problema quantitativo ma anche qualitativo. Bisogna cambiare i modelli di erogazione. Facciamo un esempio: la telemedicina, sono 20 anni che se ne parla e sono almeno 15 anni che ci sono esempi, e la telemedicina non è stata sviluppata perché? Perché prima di tutto la telemedicina non è un problema tecnologico, è un problema organizzativo. Mi devo organizzare diversamente. Non si riconoscevano le prestazioni in telemedicina, non si pagavano. Adesso guardi che è capitato in tutte le regioni, in una settimana hanno cambiato organizzazione, hanno modificato cose che non si riuscivano a modificare da 30 anni, in 15 giorni, in una settimana. Quindi adesso speriamo che, oltre a magari aumentare un po' la spesa per questo settore strategico, si colga anche l'occasione per rivedere l'organizzazione, per investire nella formazione per il personale. Le faccio un esempio: la legge prevede, sì, il DPCM prevede l'inserimento di 9.500 infermieri di comunità e di famiglia.
Sì.
Beh, ma queste persone non è che vanno buttate allo sbaraglio, non si sa dove, non si sa come, cosa diventa, dove li metto? Bisogna formarli, tra l'altro in Lombardia stiamo cercando di fare delle iniziative formative, vanno fatti lavorare insieme ai medici di medicina generale, collegati con gli ospedali, per creare da
sì, sì,
ottobre...
No, ma va tutto bene, però consideriamo che i medici volontari che si sono trasferiti al nord si lamentavano del fatto, per esempio, che non gli toglievano le multe per divieto di sosta quando correvano da una parte all'altra per ragioni di servizio, evidentemente, no? Oppure che qualcuno addirittura preteso il pagamento dell'affitto quando, insomma, andavano lì come volontari e quindi praticamente cioè dovevano quantomeno essere ospitati, ecco, dico io, no? Ecco, quindi lasciamo perdere,
sì,
cioè, parliamo di bella teoria, però poi alla fine all'atto pratico.
A me risulta, ad esempio, che a Roma molti hanno messo a disposizione le case gratis, ma a parte quello io volevo fare due considerazioni,
sì,
su due o tre
stiamo per chiudere però
sì.
Professor
su
Borgonovi,
due o tre interventi,
sì.
Ho sentito che due o tre interventi hanno detto le forze dell'ordine non fanno più. Beh, però insomma i comportamenti dei cittadini vanno ci contano. Non è che io posso continuare a dire i controllori non controllano,
sì, sì,
perché
sì,
non
beh.
È che possiamo avere,
no, ma l'abbiamo detto,
ci vuole
responsabilità, evidente. Allora, il Corriere della Sera apre così: contagi in Veneto, ira di Zaia. L'apertura del Messaggero: nuove falle, crescono i focolai. L'apertura del Gazzettino di Venezia: il virus torna a far paura. L'indice del rischio in Veneto si impenna per il focolaio vicentino. Il Piccolo di Trieste: virus, la morsa Veneto, Balcania, Trieste focolai con 8 positivi. La provincia di Como: virus focolai in Ticino e allarme. Il Mattino di Napoli, sempre l'apertura: Covid, nord e sud più lontani. Allora, Rosario da Torino abbiamo in linea, ma di corsa, Rosario, perché stiamo per chiudere. Prego, buonasera.
Sì, salve. Allora, sono medico di famiglia, volevo chiedere agli ospiti due cose, una cosa tecnica e una cosa di infettivologia, no? La cosa tecnica è, parlo da ignorante, ma in questo momento ci sono ceppi, c'è il ceppo dell'America del Nord, il ceppo dell'America Latina, il ceppo dell'India, no? Che sono diversi dal ceppo italiano, quello europeo. Se il ceppo italiano è meno virulento, quelli sono virulenti. I porti, gli aeroporti, se arriva il commerciante, l'imprenditore che torna dall'America Latina in Italia,
certo,
e mi porta quei ceppi lì, viene fatto un tampone a chiunque rientra dagli aeroporti e dai porti da altri continenti? E soprattutto, se casualmente portasse l'imprenditore il ceppo che è in Brasile o in India, sta facendo casini, che sono virus in piena attività,
sì, sì.
Il nostro invece, l'italiano, è un po' attenuato. Allora qui focolai, mi chiedo, vengono forse
come li controlliamo? Certamente. La fermo Rosario. Sì, la fermo Rosario, mi spiace. Mi spiace, la fermo e la ringrazio. Allora, volevo dare la parola al professor Crisanti rapidamente e poi le conclusioni al professor Blangiardo. Prego, professor Crisanti, un minuto.
Sì, guarda, quello che vorrei dire è che sulla virulenza del ceppo italiano non si hanno dati. L'unica cosa che sappiamo, e abbiamo già discusso in varie sedi, che la diminuita capacità del ceppo di creare malattie è dovuto principalmente alla dose. non è vero che sono tutti i ceppi stranieri quelli che stanno creando focolai in Italia. E poi sicuramente mettere in atto dei mezzi di controllo per persone che escono, che entrano in Italia da paesi in cui c'è l'epidemia in corso, l'abbiamo già discusso, insomma penso che sia una priorità.
Ma già adesso l'Europa non fa arrivare i turisti dagli Stati Uniti, dal Brasile, dalla Russia, eccetera, quindi evidentemente qualche misura la stanno adottando. Allora, professor Blangiardo, concludo con lei, mi dica qualcosa invece sulla crisi economica, abbiamo un minuto e mezzo, prego. Quella che ci aspetta,
la crisi economica è sotto gli occhi di tutti, abbiamo avuto un paio di mesi assolutamente drammatici, qualcosa sta leggermente migliorando, ma è chiaro che siamo ancora nella fase della grande caduta di tutti gli indicatori. Quello che speriamo è che non succeda una ripresa dell'epidemia nel mese autunnale, ecco, questo sì, per cui se riuscissimo a venirne fuori e in qualche modo l'economia potesse ripartire, allora questo PIL che è sceso alla grande ma che in qualche modo poi avrà un qualche contraccolpo che in parte ne attenua la caduta, l'occupazione che è scesa ma scesa meno recentemente nel mese di maggio, ci sono una serie di indicatori che dicono che un po' alla volta stiamo attenuando quelli che sono gli effetti, non c'è inversione di tendenza però c'è attenuazione, allora dovremmo muoverci in quella direzione e cercare se possibile lentamente ma progressivamente di attivare quella che è la ripresa complessiva.
Bene, allora saluto e ringrazio i nostri tre ospiti, Andrea Crisanti che insegna microbiologia e virologia all'Università di Padova, grazie professor Crisanti, buonanotte.
Grazie a lei.
Buonanotte anche a Giancarlo Blangiardo che è il presidente dell'Istat, grazie presidente, a risentirci, buonanotte.
Buonanotte.
E saluto
buonanotte
anche Elio Borgonovi, presidente del CERGAS, il centro di ricerca sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale della Bicocca, buonasera anche a lei, a risentirci.
Buonasera e buonanotte.
Allora la linea va ai programmi dell'accesso, ci sentiamo dopo il GR della mezzanotte.